State ascoltando SBS Italian.
Dunque, apriamo il programma, come detto, dagli Stati Uniti, dove i numeri della pandemia continuano a crescere, i contagiati sono oltre 3 milioni, quindi circa l'1% della popolazione statunitense, almeno questo secondo i dati ufficiali, i morti hanno superato quota 130.000, nonostante questo Donald Trump continua a dire che nella battaglia contro il Covid-19 la sua amministrazione sta facendo progressi e ne parliamo con il nostro esperto di questioni statunitense, il giornalista Giampiero Gramaglia. Ciao Giampiero, ben ritrovato.
Buongiorno Dario e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Trump dice che sono stati effettuati 40 milioni di test ed è per questo che si spiegano questi numeri così elevati dal punto di vista dei contagi accertati, che la mortalità negli Stati Uniti è molto inferiore rispetto a tanti altri paesi del mondo, addirittura detto la più bassa del pianeta, e che si stanno facendo grandi passi avanti sia dal punto di vista del vaccino sia dal punto di vista del contenimento della pandemia. È davvero così?
Beh, come al solito il presidente Donald Trump mescola informazioni che hanno un contenuto di verità ad altre informazioni che sono piuttosto lontane dalla verità. Senz'altro è vero che gli Stati Uniti stanno facendo molti test e che quindi stanno scoprendo molti nuovi casi. Ed è anche vero che la mortalità, il tasso di mortalità rispetto al numero dei contagiati è in calo. Tant'è vero che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, il numero delle vittime al giorno non ha più superato le 1000 e negli ultimissimi giorni è stato di alcune centinaia, che restano comunque dati alti, alcune centinaia al giorno. Però il numero dei contagiati riscontrati quotidianamente ha toccato record assoluti rispetto a tutto il percorso della epidemia, con oltre 50.000 casi e con gli esperti che prevedono che i casi giornalieri potrebbero salire fino a 100.000 al giorno. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'epidemia che sembrava in stallo e in cui la fase di stallo ha condotto a una riapertura per molti versi accelerata dal lockdown di fine marzo e di tutto il mese di aprile, in realtà sta ritornando in moltissimi stati. Sono oltre 30, erano 37 mi sembra venerdì, gli stati con aumenti dei casi, e fra questi stati con aumenti dei casi ve ne sono di particolarmente popolosi. Gli stati più colpiti in questo momento sono il Texas, la California, la Florida, l'Arizona. La California è lo stato più popoloso degli Stati Uniti, il Texas è il secondo stato per popolazione, quindi senz'altro si calcola che più dei due terzi dei cittadini americani vivono in stati in cui l'epidemia di coronavirus non è in fase regressiva ma sta riprendendo vigore. Dopodiché la colpa nei discorsi di Trump è sempre o della Cina o dei giornali che non raccontano la verità o di chi fa del catastrofismo sull'epidemia, ma di sicuro le preoccupazioni sanitarie sono elevate e il timore che il virus diventi più cattivo di nuovo con l'alzarsi delle temperature in autunno è diffuso.
Senti, a questo riguardo, Giampiero, dicevi dei tanti attacchi verbali di Trump di questi giorni, oltre ad aver ribadito, per concludere il discorso sul coronavirus, che verrà trovato il vaccino entro fine anno, e aver appunto accusato la Cina per la sua segretezza e per i suoi inganni, negli ultimi giorni si è scagliato, come ricordavi tu, con i media, accusati di non dire la verità, e anche con la sinistra radicale nel discorso del 4 luglio, in occasione della festa nazionale, ha accusato proprio la sinistra radicale, addirittura equiparandola a fascisti e nazisti, dicendo sconfiggeremo anche loro, e, insomma, un fuoco di fila che può essere letto in parte come un modo per deviare l'attenzione, per contrattaccare, da un'altra parte per esacerbare gli animi, polarizzare le opinioni. Qualcuno però lo ha letto anche come una forma di comunicazione interna, cioè che questi ultimi mesi avrebbero disgregato la compattezza repubblicana alle sue spalle, che lui comunque abbia bisogno anche di quella per poter puntare alla Casa Bianca. Tu come leggi tutta questa serie di accuse da parte di Trump?
Sì, sono effettivamente 120 giorni all'Election Day del 3 novembre, sono 4 mesi all'Election Day, tanti ancora ne mancano, 2 mesi di preparazione e poi ci saranno i 2 mesi di vera campagna elettorale, di campagna elettorale ufficiale dopo il Labor Day negli Stati Uniti, che è il primo lunedì dopo la prima domenica di settembre. La campagna elettorale è ancora lunga, ma questi ultimi giorni, come tu hai ben detto, con il discorso al Mount Rushmore, che nel South Dakota è il monumento nazionale, con incise nella parete di una montagna le effigi di 4 presidenti degli Stati Uniti, George Washington, Jefferson, Lincoln e Teodoro Roosevelt. Forse gli ascoltatori che non lo hanno visitato lo ricordano nelle immagini di Intrigo internazionale, un celebre film di Alfred Hitchcock. Dunque, col discorso al Mount Rushmore e poi col discorso del 4 luglio nel prato dietro la Casa Bianca, aperto sui fuochi d'artificio sul Mall di Washington, Trump ha un po' definito le linee della sua campagna elettorale, che vuole basata su una sorta di scontro, non di civiltà ma di culture, tra una visione dell'America forte delle sue tradizioni, anche quando queste tradizioni possono essere discutibili alla luce dell'etica odierna, e invece chi vuole adeguare le tradizioni e la storia dell'America a quelli che sono i comportamenti etici di oggi. Naturalmente ci sono eccessi dall'una parte e dall'altra, ma ancora una volta Trump sembra mettere sullo stesso piano di condanna chi ha comportamenti razzisti e chi protesta contro i comportamenti razzisti. Di qui la chiamata alle armi elettorali della tradizione americana contro i movimenti antirazzisti che lui ha definito, ha equiparato a nazisti e fascisti, per le violenze che hanno segnato alcune manifestazioni e per la guerra delle statue, cioè la guerra ai simboli di un passato schiavista, razzista o colonialista. Questo vale per gli attacchi alle statue di Cristoforo Colombo. Questa scelta elettorale è una scelta che si richiama alla constituency di Donald Trump, alla constituency più propria di Donald Trump, che è fatta di rednecks, di suprematisti bianchi, di fondamentalisti religiosi, di antigoverno, cioè di quei libertari che sono contrari a qualsiasi forma di controllo federale sulle loro libertà, fra cui per esempio sono contrari al lockdown contro l'epidemia di coronavirus, perché limita la loro libertà di movimento, le loro scelte personali. Il problema è che per Trump è che in questa fase, almeno a giudicare dai sondaggi, dai comportamenti dell'opinione pubblica, questa sua constituency sarà ancora salda a suo favore, ma si è ristretta e non riesce più a fare maggioranza. Questa è una preoccupazione anche per i repubblicani più moderati, più tradizionali, che hanno sempre sopportato più che sostenuto Trump e che adesso vedono nella scelta elettorale di Trump un rischio per la maggioranza, non solo per la Casa Bianca, ma anche per la maggioranza repubblicana al Senato, che potrebbe essere messa in discussione da una disfatta elettorale del presidente a novembre contro il candidato democratico Joe Biden, che non sta facendo nulla per emergere nei sondaggi, ma che approfitta della difficoltà in questo momento di Trump. Trump ha una carta forse da giocare, che è quella del rilancio dell'economia dopo la fase più dura, che è stata quella di marzo e aprile. Giugno ha visto un numero record, 4 milioni e mezzo di posti di lavoro creati, mai così tanti posti di lavoro creati in un mese da quando li si calcola, ed era dal 1939, era presidente Franklin Delano Roosevelt e si usciva dalla Grande Depressione e l'America non era ancora entrata in guerra. Però è anche vero che a fronte dei 4 milioni e mezzo di posti di lavoro recuperati a giugno, ce ne sono quasi 35 milioni persi tra marzo e maggio, e quel tasso di disoccupazione che era sceso su livelli fisiologici per una economia capitalista intorno al 3% e oggi intorno all'11%, certo è leggermente sceso dal 12% che aveva raggiunto, ma resta molto alto.
Senti Giampiero, in conclusione, hai parlato di questo scontro elettorale che sarà tra Donald Trump e Joe Biden, ma in tutto questo manca il terzo incomodo, Kanye West, perché questo musicista, nel giorno nel quale l'Italia piange la morte di Ennio Morricone, definire Kanye West musicista mi rendo conto che possa essere un po' una libera interpretazione dei fatti. Ad ogni modo, battute a parte, stiamo parlando del compagno di Kim Kardashian, di un rapper molto famoso con un patrimonio di oltre $1 miliardo, il quale ha detto che vuole correre per la Casa Bianca. Intanto effettivamente sarebbe anche soltanto possibile, visto che parliamo per mesi e mesi e mesi di primarie sia da una parte sia dall'altra, ci si può candidare così all'ultimo momento come indipendenti, e se anche fosse vero che il suo patrimonio economico, la sua fama e anche il sostegno di Elon Musk effettivamente potrebbero aprirgli alcune porte, quante chance avrebbe di essere eletto alla Casa Bianca?
Ci sono tutta una serie di fattori che rendono la candidatura di Kanye West, del marito di Kim Kardashian, altamente improbabile, e che tutto questo possa essere una mossa pubblicitaria di questo rapper che ci ha abituato a delle sortite eterodosse e fortemente probabile, che tutto questo possa essere una mossa a favore di Trump, perché se, ammesso che scenda in campo, il rapper potrebbe catturare qualche voto nero che diventerebbe voto disperso, ma che sarebbe voto sottratto a Joe Biden, che ha fra i neri una percentuale di favore che si avvicina al 90%, quindi ha lì una sua constituency elettorale molto solida, molto, molto forte. Poi ci sono, tu le accennavi, una serie di difficoltà pratiche. È possibile candidarsi autonomamente, è possibile essere un candidato white in, cioè che tu puoi scrivere il nome del candidato anche se il candidato non è presente sulla scheda. Però in molti stati sono già chiusi i termini per presentare la candidatura in modo che il proprio nome finisca sulla lista, e quindi l'unica soluzione sarebbe appunto questa, che l'elettore scelga di scrivere il tuo nome anche se il tuo nome non c'è sulla lista. Negli stati in cui c'è ancora la possibilità di candidarsi, questi stati rappresentano, mi pare, cito a memoria, ma il numero non è lontano dalla realtà, rappresentano più o meno 370 dei 538 grandi elettori che poi decidono l'assegnazione della Casa Bianca. Siccome ce ne vogliono 270 per grandi elettori per conquistare la Casa Bianca, questo vuol dire che Kanye West dovrebbe praticamente vincere 2/3 degli stati che gli restano a disposizione, il che è oggettivamente improbabile. È tutto improbabile in questa vicenda. Kanye West ha sempre espresso il suo sostegno a Trump, si è fatto fotografare, ha visitato Trump nello studio ovale, si è fatto fotografare con lui, aveva detto che si sarebbe candidato nel 2024, magari lo dirà ancora, lo farà ancora. Mi sembra non un candidato forte alla Casa Bianca, ma senz'altro un candidato forte a ottenere molti like sui social, che sono il suo e di sua moglie terreno elettivo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.